Certamente un pagano, una donna, un uomo che non ha una percezione cristiana di Dio, o semplicemente una persona un po' superficiale, un po' stupida, rischia di scandalizzarsi di fronte a un Dio che soffre la solitudine. Però come cristiani abbiamo così tanti esempi di santi, di uomini saggi e di preghiera che ci hanno raccontato questa dimensione di Dio per essere certi, sicuri e rafforzati nella fede. Faccio solamente due nomi, Dietrich Bonhoeffer ed Etty Hillesum. Quante volte abbiamo ripreso i loro testi che ci dicono come Gesù nel Getsemani sia colui che ha bisogno di aiuto. Siamo chiamati noi ad aiutare Gesù, ma Gesù è Dio, quindi siamo chiamati noi ad aiutare Dio. È uguale il pensiero nel suo diario di Etty Hillesum, perché il nostro è un Dio grande, un Dio serio, è un Dio pieno di amore, quindi è un Dio che reagisce come essere vivente. Non dimentichiamoci mai questo. Esemplifico in un modo banale, ma che forse può aiutare. Una pietra soffre la solitudine, secondo voi? Bah, io non ho grandi studi di mineralogia alle spalle, ma ho il sospetto che una pietra, un sasso, un blocco di marmo non patisca la solitudine. È una realtà inorganica. Saliamo un pochino. Una pianta patisce la solitudine? Non lo so. Penso che ci siano piante che stanno tranquillamente da sole, vivono per secoli e secoli, mai viste da nessuno. So però che ci sono persone che parlano alle piante, che mostrano il loro affetto alle piante di casa, e è una cosa che io non faccio. Sarà per questo che le piante in casa mia muoiono tutte, però rispetto questa cosa. La pianta è, dopo tutto, è un essere vivente, non è una pietra, diversissima da noi. Davvero non so se parlare alle piante sia significativo. Certo, mi sembra una cosa più seria e più utile di parlare alle pietre. Ma facciamo un passo ulteriore. Gli animali patiscono la solitudine? E come no? Ma quante storie ci sono, a volte magari i narratori ci marciano dentro, a volte è un semplice racconto che documenta l'affetto, per esempio, di un cane per un suo padrone che è venuto a mancare, ci tocca il cuore. Ci sono animali che possono morire di solitudine, sia perché in cattività e magari senza compagni, senza compagne, sia perché avevano un padrone o dei padroni e sono stati abbandonati, i padroni sono morti. Soprattutto alcuni animali hanno un profondo bisogno di relazione, oltre che di cibo, di sonno. Quindi se gli animali sentono la solitudine, almeno qualcuno, almeno in certe circostanze. Gli esseri umani sentono la solitudine. Accidenti se la sentono la solitudine, soprattutto in tempi come questi di pandemia, dove siamo molto isolati l'uno dall'altro e patiamo tanto la solitudine in generale, oppure una comunione così imperfetta come può essere sentire una persona cara al telefono, magari può anche essere una videochiamata, ma non è come abbracciarsi, non è come mangiare insieme, insomma, lo sappiamo, non c'è bisogno che lo stia a dire. Questo è un tempo in cui noi soffriamo molto la solitudine, e forse è anche per questo che la mia attenzione si è appuntata su questo versetto di Isaia: nel tino pigiato da solo e nel mio popolo nessuno era con me. Sì, gli esseri umani soffrono la solitudine, ma tutti gli esseri umani sono uguali? No. Gli esseri umani sono molto diversi. Per esempio, c'è una tipologia che io ora adesso schizzo in modo molto, molto veloce, molto approssimativo, ma mi affido alla vostra capacità di intuizione, soprattutto alla vostra conoscenza degli esseri umani. C'è una tipologia che potrebbe esprimersi così: Oh, solitudine? Ah, a me non me ne importa niente di nessuno. Ah, sto benissimo per i fatti miei. Morto io, morto il mondo, sto benissimo da solo. Come giudicate uno così? Una persona compiuta, matura, così nella pienezza che appunto è autosufficiente, o una persona povera, misera, squallida, che forse per delle paure profondissime che neppure a se stesso confessa, fa finta di non avere bisogno di niente, di nessuno, dichiarando poi la cosa più contraria al cristianesimo che esista, cioè l'autosufficienza. Se c'è una cosa che il cristianesimo nega è l'autosufficienza. Noi viviamo grazie a tutto, a tutta la realtà, a tutti gli altri e soprattutto al continuo dono della grazia di Dio che si chiama Spirito Santo, altro che autosufficienza. E allora ci accorgiamo che non tutte le donne, non tutti gli uomini sono uguali, e tendenzialmente chi è più gretto, chi è più limitato, chi è più misero, forse ha meno bisogno degli altri, ma chi ha un animo più nobile, più sensibile, forse ha più bisogno, appunto perché è più consapevole del dono, dell'alterità. E allora, Dio, su questa scaletta immaginaria dove siamo partiti dalle pietre per finire agli uomini e alle donne più sensibili, dove lo mettiamo? Dalla parte delle pietre o dalla parte dell'eccesso di sensibilità? Lui che è il vivente per eccellenza, così si presenta nel Primo Testamento, e nel Secondo Testamento Gesù dirà sarà poi il vivente, come dice il libro dell'Apocalisse, l'ultimo libro, colui che ha passato la morte ed è il vivente con la V maiuscola. Come si comporta il vivente? Come si comporta il vivente dopo la creazione? Perché qui chiariamo subito, io assolutamente non sto dicendo che Dio ha creato la realtà, gli uomini, le donne perché si sentiva solo. Questa è una sciocchezza, il nostro è un Dio trinitario. Prima della creazione, sì, è perfettamente compiuto in perfetta comunione in se stesso, ma dopo la creazione, se qualcosa o qualcuno della sua creazione non c'è, gli manca terribilmente. Come un padre e una madre che possono avere anche 10 figli, ma se poi arriva l'undicesimo e l'undicesimo viene a mancare, ti manca terribilmente. Non importa se ne hai 10, non importa se c'è un pieno amore tra l'uomo e la donna, c'è una mancanza struggente perché ti manca lui. Ecco, io sono molto commosso dal credere in un Dio così, in un Dio che si lamenta perché è solo, perché gli manca anche solo un filo d'erba della sua creazione, ma soprattutto gli manca un uomo, una donna della sua creazione, anzi gliene mancano tantissimi. Se pensiamo che la prima comunione con Dio è la preghiera e quanti di noi, io per primo, pregano poco, pregano in modo distratto, pregano in modo superficiale, pregano senza un cuore che palpita, a differenza di Dio, il cui cuore palpita così tanto che lui a dire a noi avete un cuore di pietra, tanto per tornare al discorso iniziale partito con le pietre. E quindi io ringrazio Dio perché un cuore così mi commuove, e un Dio che si lamenta, che è solo, fosse anche Gesù bambino cacciato via da alberghi, locande, quindi fondamentalmente solo e tra il bue e l'asino, oltre che ovviamente tra Maria e Giuseppe, mi commuove, mi scalda il cuore e lo fa passare un po' dall'essere un cuore di pietra al diventare un cuore di carne.